Pace bene, fratelli e sorelle, eccoci per la consueta catechesi sui santi francescani del primo, secondo e terzo ordine. E come sempre iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santi del primo ordine stasera e parliamo di San Giovanni da Capestrano. Come sempre il nostro spunto è il libricino edito dalla editrice LDC Velar e l'autore è Gian Maria Polidoro. Lui stesso parla della sua nascita e dice: Io nacqui ad Capistrano, ma mio padre fu oltremontano, fu barone e venne col duca di Angionne, pigliando Dopna ad Capistrano, fece me et gli altri come piacque a Dio. Ed è qui appunto a Capistrano che Giovanni nasce nel 1386. Capistrano è un bel borgo. Vicino all'Aquila in Abruzzo, anche dalla strada di Fondovalle si vede questo paese sulla sinistra con questa rocca molto bella che domina proprio tutta la valle. Probabilmente Giovanni restò orfano di padre ben presto e la morte potrebbe essere collegata alle lotte dinastiche per il trono di Napoli. Da stralci delle future prediche di Giovanni apprendiamo notizie tragiche della famiglia. Riporto in italiano tre brani di predica a noi tramandata in latino. A Norimberga dirà: In 2 giorni sono stati uccisi 12 della mia parentela e bruciata la casa paterna e materna. A Bratislava dirà: Quando ancora non ero frate, ho avuto 5 nemici mortali che mi uccisero parenti ed amici. Ed ancora, questo mi è accaduto che mi hanno ucciso 4 fratelli. Possiamo per questo immaginare appunto la durezza di vita di quei tempi in quei castelli, che anche la tragedia interiore di Giovanni si porterà dietro per tutta appunto la vita, no? Fino a quando entrerà in convento nel 1415. Visse questi momenti forti per combinare i suoi odi interiori ed esteriori con il messaggio del Vangelo. Sempre in una predica fa queste affermazioni. Quando non ero ancora frate, giorno e notte pensavo come vendicarmi, ma quando mi avvicinai alla vita francescana, andai alle case dei miei nemici e così parlai loro. Per amore di Dio vi prego, perdonatemi. Sono stato vostro nemico ed ho cercato di farvi del male. Ed ancora, li perdonai e andai a visitarli e li pregai di perdonarmi il rancore che avevo avuto nei loro confronti. Allora penso che la prima cosa che abbiamo da imparare da Giovanni da Capestrano è proprio il perdono, l'imparare a perdonare addirittura persone che hanno ucciso parenti, amici e fratelli. La grande tragedia vissuta non ridusse in povertà la famiglia. La madre trovò i mezzi per mandare il ragazzo a studiare all'Università di Perugia quando si trattò della scelta di una professione. L'orientamento fu lo studio del diritto civile ed ecclesiastico. Eravamo nel 1400, quando il giovane aveva 15 anni. Gli studi si protrassero fino al 1409. Furono anni duri e sono ricordati da Giovanni come anni in cui aveva perso la dirittura morale appresa a Capestrano. In una predica tenuta a Vienna dice che in quel tempo, credo, non fui senza peccato mortale. Possiamo però supporre che buon fondamento, che il riferimento al peccato mortale non indicava un suo traviamento morale, ma una certa vita leggera da studente. Ed egli stesso ci confessa che gli piaceva la bella vita, il vestire agghingato e i bei capelli che portava lunghi con fili d'oro intrecciati. Sappiamo inoltre che da giovanissimo si unì in matrimonio con la figlia del conte di San Valentino in Abruzzo. Sembra che gli sposi avessero celebrato il rito religioso in attesa di una futura convivenza. Dunque, nell'anno 1409, Giovanni lasciò gli studi di diritto, contentandosi della licenza senza progredire verso il dottorato che a quei tempi, pur non aggiungendo scienza, dava lustro ad una conseguenza ricchezza. Non conosciamo la causa di questo stop di carriera, che potrebbe essere stata economica, motivo delle molte spese da affrontare per il dottorato. Da Perugia, il nostro neogiurista approdò a Napoli in qualità di consigliere del Regio Tribunale del Regno. Era l'inizio di una fortuna e ottima carriera. L'impegno lavorativo a Napoli era di grande soddisfazione materiale, ma anche di una grande preoccupazione morale, a motivo del re Ladislao, che era esigente e senza troppi scrupoli. Egli desiderava diventare imperatore, oltre che re di Napoli. Una cosa così da tutti i giorni, no? In quegli anni vi era una grande confusione anche nella Chiesa, divisa nel suo stesso interno. Dopo tanti anni dalla cosiddetta cattività avignonese, finalmente Papa Gregorio XI era rientrato a Roma. Questo ritorno fu anche un modo pacifico di vita, appunto, dalla città fino alla morte di Gregorio XI. Quando però i cardinali si radunarono per eleggere il nuovo pontefice, si verificarono veri o presunti problemi col popolo romano, che gridava: «Romano lo volemo o al manco italiano». Venne eletto un papa italiano, della persona dell'arcivescovo di Bari, Bartolomeo Prignano, che prese il nome di Urbano VI. Il nuovo papa, tuttavia, non era di molto buon senso. I cardinali, dopo solo pochi mesi, irritati o interessati, elessero un altro al suo posto con la scusa che il precedente elezione non era stata libera. Il nuovo eletto era di nuovo un francese, che riportò la sede ad Avignone, e così di papi se ne ebbero due. I re e i principi e gli stessi vescovi e religiosi sguazzavano in quella realtà dove i papi cercavano di attirare la loro parte più regni e gente possibili, concedendo privilegi a tutti. Per risolvere il problema, per modo di dire, il 26 giugno del 1409, si adunò a Pisa un concilio che compilò le situazioni pensando di deporre i due papi esistenti e di eleggerne un terzo. Fu eletto settantenne Pietro Filagris, che prese il nome di Alessandro V. Il suo risultato di tutto fu che i papi, invece di due, ce ne furono tre. Vedete che bei casini che c'erano in quei tempi nella Chiesa. In questa crisi il re Ladislao di Napoli giostrava per i propri interessi. Dopo aver patteggiato per il papa legittimo, si spostò verso Giovanni XXIII, che naturalmente non è papa Roncalli, ma è un antipapa, e riuscì ad avere impegno Perugia, dove inviò nel 1412 come magistrato il nostro Giovanni, che dette buona prova di sé, restando gradito al popolo per la sua correttezza. È giunta fino a noi la tradizione di un suo famoso rifiuto di condannare un innocente. Inoltre era contrario alle torture, che a quei tempi erano di moda. Per la propaganda del re Ladislao, ora una bella pedina in una città che ampliava il territorio tradizionale del regno di Napoli. Nel 1414 muore il re Ladislao e gli succede sul trono di Napoli la sorella Giovanna, che era deforme e ottusa. Il sogno di ampliamento del regno crolla ben presto. L'autorità politica napoletana abbandona Perugia, mentre Giovanni, rimasto in città, viene eletto capitano dai perugini. Le cose a questo punto si complicarono. Nel 1415 il Concilio di Costanza adunò per tentare di nuovo la soluzione della crisi della Chiesa. Depone Papa Giovanni XXIII, che comunque era sempre stato ritenuto un papa non legittimo. Dopo di ciò il papa legittimo, Gregorio XII, si dimise per facilitare la soluzione della crisi. Si trovò pertanto di fronte a un'occasione di instabilità politica che spinse Carlo Malatesta a prendere il potere a Perugia. Incontro a lui i perugini inviarono Giovanni come mediatore di pace, ma l'incontro non avvenne perché Giovanni fu preso prigioniero dei gruppi locali in fermento e rinchiuso nella torre del castello di Brufa, località tra Perugia ed Assisi. La condizione di Giovanni era gravissima, recluso com'era a pane ed acqua e con i ceppi ai piedi. Per questo, ormai disperato di una soluzione prossima, tentò la classica fuga dei prigionieri calandosi dalla torre con una corda fatta con lenzuolo tagliato a larghe strisce. Ma non aveva calcolato bene l'altezza e così cadde rovinosamente, fratturandosi il femore. Gli sbirri, usando i termini appunto del tempo, lo trovarono ben presto nascosto in un cespuglio. Non ebbe cure mediche, ma una prigione ancora più dura, questa volta nel sotterraneo, inchiodato al muro con una catena di ferro che quasi lo immobilizzava e le gambe nell'acqua. Durò così 3 giorni e poi cadde in deliquio. Durante questa tragica situazione avvenne un fatto che ha del mistero. Una luce improvvisa lo sveglia e nel chiarore immenso lo sventurato vede una figura di francescano. Pensò di essere libero, ma non fu così. Solo si accorse di avere il capo tosato come ora tu mi vedi, citando appunto una frase di San Giovanni. Ebbe a scrivere ad un amico qualche anno dopo. La prigionia venne addolcita ed ebbe tempo ed occasione di riflettere sulla visione che non lo addolcì affatto. Gridava e si ribellava all'idea di doversi far prete o frate. Non voleva entrare in convento. Ma non era ribellione a Dio. Difatti non trascurava la preghiera e fu durante la preghiera che ancora tornò ad avere la visione, che lo minacciava se non avesse obbedito. Capì finalmente essere volontà di Dio, che io abbandonassi il mondo per seguire Lui solo. Era il 22 luglio, festa di Maria Maddalena. Il 22 luglio del 1451 ricorda che in una predica a Vienna oggi si compiono 36 anni dalla mia conversione. Non attese la liberazione del carcere e nel suo zelo impetuoso obbligò il carceriere a portargli una rozza stoffa simile a quella che indossavano i frati, con il necessario per cucire. Lo avrebbe rimborsato di tutto. Fece per sé un saio. L'abito doveva essere proprio fatto alla meglio e suscitò l'ilarità del frate mandato a sincerarsi della sua vocazione. Si fecero trattative per il riscatto e gli fu dato un abito vero da frate minore. Tornò a Perugia, dove fu accolto con gioia dagli amici. Dal carcere di Brufa veniva fuori non un uomo deluso, ma un uomo cambiato nella vita, sempre con la stessa tempra. Affrettò il ritorno a Capestrano per mettere a posto le sue cose da laico. Manifestò alla ragazza che aveva preso in moglie la decisione di farsi frate e sciolse così il matrimonio secondo il rito del tempo. Rinunciò alla propria eredità in favore della madre, andò a chiedere perdono agli antichi nemici visitandoli nelle loro case e quando tornò a Perugia vendette ogni suo avere in libri e vestiti pagando così tutte le pendenze che aveva e chiese perdono anche a chi lo aveva tenuto in carcere. Infine, prima di essere accolto come frate, meravigliosamente restituì al popolo la fama che gli aveva ottenuto da loro. Si dice in una vita di San Giovanni da Capestrano: seduto a ritroso sopra un somaro cavalcò verso la piazza del mercato con in capo un grande berretto di carta tutto coperto dei nomi dei diversi delitti da lui commessi. Così venivano allora portati al posto del supplizio i grandi delinquenti, particolarmente gli eretici. Fedele al suo principio di nulla condonare a sé e agli altri, chiuse la carriera giudiziaria con questo atto di autogiustizia. Poi si recò a San Francesco del Monte, oggi si chiama Monte Ripido, il convento degli Osservanti appena fuori Porta Sant'Angelo di Perugia. Lì era superiore frate Marco da Bergamo, uomo di grande prudenza e come Giovanni studioso di diritto a Perugia. Frate Marco non fu tenero e questo per sincerarsi dalla vocazione del postulante. Infine, il 4 ottobre del 1415, Giovanni ricevette l'abito religioso. Perugia vide così Messer Giovanni da Capestrano, rispettabilissimo uomo di giustizia e di governo, nei panni di francescano, trasformato cioè in frate Giovanni. Abbiamo già accennato ad un malessere all'interno della Chiesa, eppure all'interno dell'ordine francescano, a cui Giovanni aderiva, vi era sofferenza anche in conseguenza della crisi ecclesiastica. Dopo la morte di San Francesco, l'ordine da lui fondato era cresciuto a dismisura in uomini e potenza, ma cominciò presto a presentare crepe vistose. Non era ragione di fondo l'interpretazione del voto di povertà cui i frati erano obbligati. Il cosiddetto buonsenso era entrato nei chiostri ed aveva suggerito alleggerimenti del voto cui i papi davano risposte accondiscendente. Queste aperture a loro volta provocarono reazioni da parte dei frati cosiddetti spirituali, amanti di una povertà rigida. A poco, da visioni diverse si passò ai contrasti e si giunse quasi senza volerlo ad una separazione di fatto, che vedeva conventi con frati rigidi e conventi più benestanti e più grandi con frati meno spiritualmente impegnati. I superiori dell'ordine venivano espressi dalla corrente dei meno rigidi. I frati spirituali più volte cercarono di separarsi dagli altri fratelli, ma era difficile farlo. E vi furono anche religiosi deviati dalla suggestione della povertà che portarono ad estreme conseguenze i propri atteggiamenti. Andarono talmente in là da accusare addirittura il Papa di eresia. Divennero così un grosso problema non solo all'interno dell'ordine francescano, ma anche della Chiesa. Furono chiamati fraticelli. Dio però vegliava anche sull'ordine francescano e suscitò un santo frate, Paoluccio da Foligno, che iniziò una vita francescana austera, piena di buon senso e di santità. A lui si aggiunsero altri santi frati e ne venne fuori un movimento molto credibile. Si chiamò l'Osservanza, che pur restando all'interno dell'unico ordine, crebbe fino a distinguersi dai fratelli conventuali e divenire nel tempo maggioritario. Il convento di San Francesco del Monte in Perugia, dove era vissuto e morto il beato Egidio, famoso ed ilare compagno di San Francesco, apparteneva all'Osservanza. Così frate Giovanni, bussando al convento del Monte, era divenuto francescano osservante. Compì l'anno del noviziato ed il 4 ottobre del 1416 mise la professione religiosa, cioè diventò frate per sempre. Era colto, studioso, conosciuto ed universalmente apprezzato. Pertanto, solo un anno dopo, nel 1417, fu consacrato sacerdote e dette subito buona prova di sé. Ancora un anno, nel 1418, Papa Martino V, intorno a cui si era ricomposta finalmente la Chiesa, affida a Giovanni il potere di inquisitore dei fraticelli, un ufficio che, tra altre vicende, egli mantenne praticamente per tutta la vita. Come inquisitore dei fraticelli mostrò perizia giuridica, risolutezza e capacità di mediatore. Ebbe anche responsabilità all'interno del suo mondo francescano e aumentò di molto i conventi dell'Osservanza. La fortuna dell'Osservanza, che l'Osservanza riscuoteva nel secolo XV, era dovuta particolarmente ad un gruppo di frati santi ed intelligenti che ne facevano parte, e sono niente di meno che San Bernardino da Siena, San Giovanni da Capestrano, San Giacomo della Marca e Sant'Alberto da Sarteano. Ma non erano i soli. Il movimento dell'Osservanza cresceva, attirava personaggi che non si contenevano di rimanere nei romitori e si interessavano della società per darle un solo volto cristiano, ma anche una crescita umana, e tra essi fra Michele Carcano da Milano e fra Barnaba da Terni, che ebbero l'intelligenza di entrare anche nella problematica economica, spianando la strada all'istituzione bancaria come antidoto alle vessazioni dell'usura, che saranno poi anche di fatto i fondatori dei banchi di pietà, appunto dove le persone portavano beni di famiglia prendendo in cambio soldi per evitare appunto di cadere nell'usura. Giovanni si legò particolarmente a San Bernardino, di lui più anziano nell'ordine e grande predicatore. Come popolarità Bernardino e Giovanni si equivalevano, ma differivano nello stile della predicazione. Bernardino è ancora famoso nella letteratura italiana per il suo modo sciolto e brillante di annunciare la parola di Dio. Giovanni, invece, era predicatore forse meno brillante, ma affascinante come personaggio. Figlio di un barone tedesco e di madre abruzzese, giovane studente a Perugia, magistrato Napoli, predicatore del nord Europa, Giovanni, ai suoi tempi, poteva dirsi un uomo che aveva girato il mondo. Papa Martino V, nel 1422, indisse un anno giubilare, anche per innalzare le sorti di Roma. Vennero pellegrini da fuori Italia, i quali però facevano considerazioni sfavorevoli sull'Italia, vedendo la miseria e le condizioni in cui si trovava la città eterna. Il Papa, preoccupato dalle critiche, chiamò allora Giovanni a predicare agli stranieri per risollevare l'onore dell'Italia. Frate Giovanni si prestò con grande entusiasmo. Predicò chiedendo rispetto ed ammirazione per Roma e per l'Italia. Si afferma in una sua vita che il capestranese era orgoglioso di essere italiano E per lui è una gioia imbattersi all'estero con un italiano, come lo stesso Giovanni ebbe a scrivere in una delle sue lettere. Le sue prime prediche a noi tramandate le abbiamo nei Quaresimari, tenuto a Siena nel 1424. Di esse ci restano notazioni particolareggiati, e così possiamo conoscere alcune tematiche ed i suoi modi di predicare. In ogni predica trattava due argomenti, uno di teologia mistica e l'altro di teologia scolastica. Egli stesso designa il primo tema come dolcezza dell'anima amante e l'altro come speculazione sui sette sacramenti. I due argomenti erano sempre preceduti da un'esposizione del Vangelo del giorno, cioè un brano evangelico che la liturgia presentava nel giorno in cui si aveva la predica. Possiamo facilmente immaginare quanto queste prediche fossero lunghe, ma i tempi non si lamentavano. Dall'amico San Bernardino gli aveva appreso che le mancanze morali del popolo dipendevano molto spesso dall'ignoranza religiosa più che da cattiveria. Per questo parlava ampiamente sui temi morali e ne parlava a modo suo, cioè da dotto giurista. Aveva fatto sua la devozione di San Bernardino al santo nome di Gesù. Per diffondere tale devozione, Bernardino faceva dipingere o scalpellare nella pietra un monogramma contenente l'iniziale IHS, cioè Gesù Salvatore degli Uomini, circondato da raggi dorati. Quei monogrammi che certamente ognuno di noi ha visto almeno una volta, anche sulle ostie tante volte troviamo appunto l'IHS, o dipinte su qualche immagine. Ma tutto questo non andava a genio a molti. Arrivò il giorno in cui Bernardino dovette affrontare addirittura il giudizio di fronte ad una commissione teologica. Giovanni, saputa la cosa, rispose a modo suo e partendo immediatamente per Roma. Davanti alle mura di Roma ordinò il suo seguito in processione. Egli stesso guidava il corteo tenendo alto lo stendardo con la raffigurazione del nome di Gesù. Facendo parte del corteo, oltre la gente comune, molti francescani e ben 52 domenicani, 10 eremiti di Sant'Agostino. Si accampò in piazza San Pietro e Papa Martino V lo accolse alla discussione che fu un successo per Bernardino e per la devozione a Gesù. Infatti spesso il nostro Bernardino da Siena è rappresentato con una bandiera in mano. Come predicatore Giovanni entrava nelle controversie per appianarle, nelle liti per risolverle, nelle guerre per portare pace. Fu così che un bel giorno si trovò in una complicata situazione tra due città abruzzesi in lita e guerra perenne a motivo di interessi commerciali. Lanciano aveva una famosa fiera annuale ed aveva bisogno del porto della vicina Ortona per lo scarico e carico delle merci. Ortona aveva il porto e se lo faceva ben pagare, tanto da indurre i lancianesi a tentare la costruzione di un altro porto nella vicina San Vito. L'opera di riconciliazione cominciò con la predicazione di Giovanni nella chiesa di San Francesco in Lanciano, dove l'8 dicembre del 1426 il popolo stanco da questa guerra affidò a Giovanni poteri illimitati per tentare una pacificazione con Ortona. Accada tutto come tu ritieni sia ben fatto. Lanciano, la torre, il porto, tutto poniamo nelle tue mani, si legge nella cronaca del tempo. Giovanni terminò la predicazione e il 2 gennaio del 1427 scrisse agli ortonesi invitandoli ad un incontro, solo raccomandando loro di aver riguardo per il luogo, poiché egli doveva recarvisi a piedi ed era inverno, uno di quei inverni crudi dell'Abruzzo. Combinarono approccio ed il 17 febbraio successivo, nella chiesa cattedrale di San Tommaso Apostolo in Ortona, i rappresentanti delle due città conclusero le trattative di pace. Vedete che il suo essere proprio uomo di pace continua anche poi nella vita quotidiana, nella vita delle città. La posizione sociale di Giovanni era di grande spessore. In quei tempi i bravi predicatori erano ricercati ed osannati. Il popolo accorreva, i magistrati locali si facevano in quattro per cercarne degli ottimi. Nel 1428 Papa Martino, che come abbiamo visto era suo grande ammiratore, gli offrì la sede vescovile di Chieti, Naturalmente Giovanni rifiutò. Da vescovo non sarebbe stato possibile continuare a predicare in giro per il mondo, visto che doveva starsene rinchiuso in una diocesi. Attirava i giovani alla vita religiosa. In una sua predica afferma di averne tirato fino a 4.000. Tutto questo occorre di gioventù e la benevolenza papale gli permettevano di conoscere di molto il numero dei conventi dall'osservanza, per cui non solo conosceva i conventi, ma li riempiva e ne fondavano di nuovi. E procedeva anche un po' di malinteso nella lotta tra i fratelli conventuali, appunto, e fece molto perché tale restasse, perché la sua idea era quello che l'ordine francescano restasse uno. La non buona riuscita del suo grande desiderio di riforma gli causò parecchia amarezza e lo spinse ad estraniarsi un po' dalla vita conventuale per darsi maggiormente alla predicazione, addirittura fuori dall'Italia. Il problema dell'ordine non erano i soli ad occupare frate Giovanni. Eresie nella chiesa, in modo particolare in Boemia. Erano momenti difficili, visto che Papa Martino morì il 20 febbraio del 1431, ma la provvidenza vigilava e il 3 marzo dello stesso anno venne eletto Papa il cardinale Gabriele Condulmer, veneziano, che prese il nome di Eugenio IV. Era un amico di Fra Giovanni, ma soprattutto un fautore delle riforme degli ordini religiosi. Egli stesso era un religioso e da Papa viveva come fosse in monastero con grande austerità. Egli tolse le mitigazioni della vita entrate nei conventi francescani e ripropose quelle leggi austere ormai quasi dimenticate da certi frati. Inoltre volle che Giovanni rimanesse guida spirituale dei frati osservanti. La sua amicizia con il vescovo di Capestrano lo portò ad offrirgli il vescovato di L'Aquila, che Giovanni rifiutò, e a volerlo vicino come consigliere, impedendogli così di andare all'estero per la predicazione. Ancora viene affidato a lui il compito di pacificatore in questo momento, in modo particolare con Napoli e la regina Giovanna II, che non aveva eredi naturali, e quindi si comprende bene la preoccupazione a livello politico. La fama di predicatore di Giovanni si estende proprio in tutta l'Europa, tra virgolette. Infatti lo troviamo in tutta Italia, in Francia, in Austria, in Germania e stava partendo anche per l'Ungheria. Pensate che nel Duomo, nella cattedrale di Vienna, c'è nella Cappella della Croce il pulpito nel quale San Giovanni da Capestrano fece la sua predicazione in difesa dell'Europa cristiana, e sopra è stato costruito una scultura bellissima con San Giovanni da Capestrano con in mano la bandiera. E la cosa che ci deve far riflettere è come quest'uomo non parlava le altre lingue, lui parlava il latino e la gente, un po' con i traduttori simultanei, un po' conosceva il latino meglio di adesso, riusciva appunto a capire. Pensate che tra il 1451 e 1453 riuscì a predicare ben 150 prediche diverse. Sempre veniva mandato per le sue, come possiamo dire, le sue prediche nei vari posti in cui veniva mandato, e noi abbiamo delle prediche tenute in Boemia, in Carinzia, in Austria, Ungheria, Transilvania, Polonia, Turingia, Moravia, Boemia, e in modo particolare abbiamo prediche tenute a Vienna, Ratisbona, Amberga, Norimberga, Bamberga, Bratislava, Erfurt, Hall, Lipsia e Bratislava un'altra volta. Breslavia, scusate, e Bratislava. Questo magari oggi non ci colpisce, se però pensiamo che quei tempi ci si muoveva a piedi, capite quanto quest'uomo veramente andò pieno di zelo a parlare di Dio. Ma arriviamo al 29 maggio del 1453. I turchi conquistarono Costantinopoli e per tutto l'Occidente cristiano fu un colpo durissimo. Frate Giovanni venne a sapere dell'avvenimento durante la permanenza a Cracovia e subito gli balenò nella mente la possibilità di una crociata. Nell'allocuzione tenuta in occasione del matrimonio di Casimiro, re di Polonia, il 10 febbraio del 1458, egli esortò il monarca a prendere la croce, cioè di andare in battaglia. Ma i tempi non erano maturi, benché il Papa stesso, il 30 settembre, avesse emanato una bolla contro i turchi. Non sembravano volessere prendere sul serio la loro sollecitazione. Gli italiani ora si godono le ferie, scriveva Giovanni, che stava a Breslavia. Ma in ferie non dovevano esserci solo gli italiani, se quando finalmente l'imperatore Federico III indisse una grande dieta a Ratisbona, 23 aprile del 1454, chiamando raccolta tutti gli stati cristiani, arrivarono quasi esclusivamente rappresentanti. Naturalmente non ne fece nulla, e nulla se ne fece anche con analoghe iniziative. Ma ormai frate Giovanni era tutto preso dal problema della crociata per arginare l'invadenza turca che avrebbe completamente schiacciato il cristianesimo in Europa. La preoccupazione, se non era politica, era sicuramente pastorale. Egli aveva davanti agli occhi la possibile futura situazione dei cristiani, cioè l'uccisione o la conversione forzata. Non altro, dobbiamo tenere presente questa preoccupazione se vogliamo avere il diritto di dare un giudizio sugli avvenimenti che verranno. Giovanni ora pensa al problema della crociata e fa quello che può con inviti, lettere, appelli, sfruttando al massimo la sua propria popolarità. La Serbia non era ancora stata espugnata, ma quanto avrebbe ancora retto? Una mezza speranza venne dall'elezione del nuovo Papa Callisto III, Alfonso Borgia, santo uomo ma vecchio, il quale aveva molto desiderio di fermare gli islamici, ma poche forze. Anche lui amico di Giovanni, un'amicizia che un pochino si guastò più tardi a motivo di problemi. In Ungheria e dintorni cresceva una forte apprensione per il futuro, a mano che giungevano e si sovrapponevano notizie circa gli armamenti del sultano. Il 1 giugno del 1455, Novobrdo, ricca città del sud della Serbia, con miniere di oro e d'argento, dopo un bombardamento di circa 40 giorni, cadde nelle mani del sultano. I nobili della città furono tutti giustiziati, 320 giovani vennero inquadrati nel corpo islamico dei giannizzeri. 700 donne distribuite tra i soldati, siamo capiti, è distribuite, cioè ad uso delle loro voglie. Il fatto impressionò i baroni che si adunarono ed ascoltarono un piano di guerra ideato da Giovanni Hunyadi e coinvolgente re, principi e lo stesso papa. Frate Giovanni era presente ed informò il pontefice di così magnifico piano che poteva fermare i turchi ed impedire ulteriori strappi ed uccisioni in terra cristiana. Andiamo avanti, non siamo qui a leggere tutta la parte della guerra che appunto poi si vinse e l'Europa restò cristiana. San Giovanni da Capestrano è stato giudicato spesso in modo improprio perché ha vissuto dal di dentro le tragedie della sua epoca, dando le risposte che al momento apparivano più consone al Vangelo. Egli difese la realtà cristiana dagli attacchi di cui si poteva distruggere, usando i metodi e gli argomenti del suo tempo. Siamo molto attenti perché a volte noi giudichiamo la storia con la mentalità di oggi, ma dobbiamo giudicare la storia con la mentalità di allora. Era molto preoccupato dalla salvaguardia dei libri e degli scritti che sempre si portava con sé. Dispose che fossero inviati al convento di Capestrano, pensò alla sua anima e volle ricevere i sacramenti dei moribondi dettandone anche i tempi. Chiese che la conclusione di quelle preghiere fosse dilazionata fino al momento della morte. Il 23 ottobre del 1456 nel pomeriggio volle che suonasse la campana per dare il segno di preghiera per i moribondi e a sera quando i confratelli erano adunati a preghiera per il vespro prese per un po' conoscenza e poi a cenni fece comprendere che lo sollevassero. Morì tra le braccia di frate Gerolamo. Il corpo esanime di quel Giovanni, che non conosceva il tedesco, né lo slavo, né l'ungherese, ma ciononostante aveva affascinato tedeschi, slavi e ungheresi, veniva portato in chiesa alla venerazione di una folla immensa. che fece ritardare di alcuni giorni la sepoltura. Il barone Nicola volle costruire per lui una cappella, malgrado il parere contrario del legato papale. Gli eventi dei secoli, guerre e divisioni portarono alla scomparsa del suo corpo, ma non all'ampia venerazione delle genti. Ancora oggi vi sono leggende ed ipotesi che immagino quel corpo santo nascosto venerato col nome di un santo della Chiesa ortodossa. Il processo canonico per la sua canonizzazione fu decine di volte iniziato, sospeso, ripreso per vari motivi, finché Papa Alessandro VIII lo concluse elevandolo all'onore degli altari il 16 ottobre del 1690. San Giovanni Paolo II, con la lettera apostolica Servandus Quidem del 10 febbraio del 1984, ha proclamato San Giovanni da Capestrano patrono dei cappellani militari. E il nostro San Giovanni da Capestrano morì nella città di Iloc il 23 ottobre del 1456. Iloc è vicino a Belgrado, in Serbia. Chiediamo allora la sua intercessione perché ci aiuti ad essere anche noi propagatori del Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giovanni da Capestrano prega per noi, e per intercessione di San Giovanni da Capestrano vi benedico.